Dunque, diciamo che di specie di lemuri in Madagascar ce ne sono molti. Noi ci siamo occupati e ci occupiamo da anni di una specie tra le altre, diciamo la specie più famosa, quella che ha, come dire, è stata portata alla ribalta dal film della Disney. Si
Sì.
tratta del famoso lemure dalla coda ad anelli, quello bianco e nero, che ha un aspetto meraviglioso, è un bellissimo animale con il pelo morbido, colorato con sfumature di grigio, questa coda importante, questi occhi arancioni molto svegli, però ecco, come diciamo noi, è un po' un angelo travestito è un po' un angelo, ma che poi in realtà si comporta un po' come un demone. La società è estremamente despotica, ci sono tantissime aggressioni tra i membri del gruppo, vive in gruppi anche abbastanza numerosi, possono arrivare fino a 30 individui. E le femmine sono assolutamente dominanti su tutti i maschi. Questo vuol dire che anche l'ultima femmina della gerarchia femminile sta sopra la gerarchia al primo maschio dominante. Quindi la dominanza femminile si può dire che è assoluta.
Ebbene, e questo comunque ad alcune di noi fa anche piacere Elisabetta
Ma direi
Falange,
di sì,
diciamo
insomma.
che in fin
Una
dei
volta ogni
conti.
tanto, ecco.
Esattamente. Sorrido un po' perché proprio questa settimana un ospite, alla fine in un suo gioco mi ha confessato che appunto un lemur cat avrebbe voluto essere perché lo immaginava saltellante per l'appunto in Madagascar. Ma è vero che i lemuri saltano molto?
Beh, sì, sono animali arboricoli, diciamo lemur cat, la specie di cui ci siamo occupati, trascorre anche molto tempo a terra, però sono degli ottimi saltatori, ecco, sono dei veri e propri acrobati, nelle tre dimensioni, questo sicuramente.
Ecco, ma Elisabetta Pelaggi, io che sono naturalmente, faccio degli errori bestiali, ma quindi il lemure è un primate, non è proprio la specie appartiene alla specie dei primati?
Appartiene all'ordine dei primati, è un
Ecco.
primate esattamente come noi, anche noi apparteniamo allo stesso ordine, anche se insomma ci separano diversi milioni di anni di evoluzione. In più bisogna considerare che i lemuri, che sono endemici del Madagascar, cioè vivono solo in Madagascar, sono andati anche incontro ad un'evoluzione, come dire, parallela, nel senso che si sono adattati al loro ambiente, hanno trovato una nicchia particolarissima che è appunto quest'isola, la grande isola, la grande isola rossa, e diciamo si sono adattati a un tipo di vita particolare, a un tipo di ambiente particolare. Comunque appartengono al nostro stesso ordine, quello dei primati.
Quanto è grande un lemure?
Questo risponde Ivan, direi.
Vabbè, certo. Ivan.
Allora, dipende dal lemure. Il nostro lemure, quello che abbiamo studiato noi, direi che ha le dimensioni più o meno di un gatto. Ci sono dei lemuri che sono più grandi perché magari hanno una locomozione, cioè si muovono in verticale, per esempio i lemuri bianchi ballerini famosi, loro sono più lunghi e stretti. Però ecco, direi che in generale hanno più o meno le dimensioni di un gatto grasso, ecco.
Ecco, ma Ivan Norcia, ma in genere la femmina è più piccola del maschio, in genere nel mondo animale, più o meno quasi sempre, insomma, so, o comunque percentualmente accade spesso. In questo caso sono simili di grandezza o c'è una differenza o la femmina è più grande?
Allora, è vero, in molte specie il maschio è più grande, ma non nei lemuri, dove normalmente le dimensioni sono comparabili o addirittura la femmina può essere un po' più grande, circa un 10% rispetto al maschio, ed è per questo che il maschio non riesce ad accedere alle femmine con la forza e spesso, essendo poi quindi le femmine dominanti, spesso deve negoziare il proprio ruolo all'interno del gruppo sociale.
Ecco, voi avete per l'appunto pubblicato proprio in questi giorni i risultati di un vostro studio che dura da un sacco di tempo. Parliamo di 10 anni di osservazione e ci potete raccontare qualcosa in più di questa osservazione, di come ha funzionato questa ricerca così lunga e così articolata? Poi io sto tenendo per ultima i risultati della ricerca, che sono molto interessanti e molto belli, ma intanto mi interessa capire come è avvenuta la ricerca.
Sì, dunque, rispondo io a questa domanda.
Elisabetta
Palagi.
Lo studio
si è protratto per 10 anni perché diciamo, l'acquisizione dei dati, di buoni dati per fare questo tipo di analisi è veramente molto lungo. Intanto decidono gli animali, nel senso che per studiare il comportamento post-conflittuale, in particolare la riconciliazione tra due soggetti che litigano, cioè in parole povere fare la pace, la prima cosa che ci serve è che serva un osservatore che possa scoppiare un'aggressione tra i membri del gruppo. Quindi dobbiamo sedersi, aspettare pazientemente che questo accada. Dopo che abbiamo osservato l'aggressione, l'eventuale aggressione, noi prendiamo come animale focale, cioè come target di osservazione, uno dei due soggetti e andiamo a calcolare, a misurare proprio a livello di minuto se tra questi due soggetti c'è un contatto, quello che noi in gergo definiamo affiliativo, cioè un sedersi insieme o una toilettatura del pelo o un toccarsi o un giocare, eccetera. A tutto questo, che noi chiamiamo condizione sperimentale, cioè il contatto affiliativo in una finestra temporale ristretta dopo l'aggressione, va affiancato chiaramente, come in tutti gli approcci scientifici, un controllo. Come lo facciamo? Lo facciamo riprendendo lo stesso soggetto focale, quindi lo stesso target di osservazione, in uno dei giorni successivi, nelle stesse condizioni, chiaramente laddove è possibile, ma in assenza di conflitto, e misuriamo il comportamento affiliativo nella stessa condizione, ma in assenza di conflitto. Perché potrebbe essere benissimo che il contatto affiliativo avvenuto immediatamente dopo l'atto aggressivo può non dipendere dall'atto aggressivo stesso, ma semplicemente rappresenta la media delle affiliazioni che ci sono fra quei due soggetti. Quindi, per poter parlare di comportamento post-conflittuale e in particolare di riconciliazione, l'unica cosa che possiamo fare è dimostrare che la presenza del conflitto incrementa in qualche modo un contatto affiliativo tra i soggetti che si sono appena aggrediti.
Oh, ci stiamo perdendo, ma insomma questi lemuri sono molto molto litigiosi?
Dunque sì, le aggressioni ci sono, ce ne sono tantissime, però diciamo c'è necessità di un distinguo, si passa dalle semplici minacce che non hanno poi effetti, come dire, così drastici tra i due soggetti, aggressore e vittima, oppure ci sono delle aggressioni che possono essere anche più pesanti e anche più, come dire, visibili all'occhio dell'osservatore, che invece possono determinare una variazione comportamentale tra l'aggressore e la vittima nei minuti successivi all'aggressione. Quindi ci sono tante aggressioni, ma come dire, come diciamo noi, il dato va pulito, non si possono considerare tutte uguali.
Ecco,
è come se io, presa dalla noia, mandassi mia madre a spiegare, ma non è un'aggressione vera e propria, è semplicemente un momento, no? Che è un comportamento che non determina la rottura della relazione.
Sì.
Se invece ci fosse una lite più pesante e addirittura butto fuori di casa mia madre con parolacce e quant'altro, ecco, questo può determinare in qualche modo un raffreddamento delle relazioni e quindi un deterioramento della relazione affiliativa tra i soggetti. Quindi le aggressioni più o meno intense hanno la stessa funzione anche nel mondo animale, quindi, ed è possibile separarle e trattarle in modo diverso.
Ecco, ma quando voi dite appunto che il tipo di relazione che c'è nelle comunità di lemuri, lo specifico lemur gatta per non generalizzare troppo,
certo,
è un sistema dispotico con la figura femminile come dominante, vuol dire che, detto così brutalmente, le femmine per farsi rispettare devono menare le mani e quindi creano questo tipo di conflitto? Sono
allora,
loro che
dunque,
attaccano briga?
Sì, in realtà sì, le femmine sono molto aggressive, anche se i maschi, proprio perché sanno che le femmine sono aggressive, come dire, mostrano una buona dose di deferenza nei confronti delle femmine, quindi a volte è sufficiente che una femmina volga lo sguardo diretto nello sguardo di un maschio perché questo si allontani, oppure ci sono dei casi in cui il maschio non si allontana alla prima perché non gli conviene, perché magari ha qualcosa da per cui poterlo e dover lottare in quel momento, allora a volte le femmine aggrediscono apertamente i maschi. E in più bisogna anche dire che le femmine di questa specie si sono caricate addosso tutta la responsabilità del gruppo, perché sono loro che combattono i gruppi vicini.
Ah, quindi insomma
non... A differenza di altre specie in cui c'è dominanza maschile, che è la difesa territoriale, dove la difesa territoriale viene svolta dai maschi, ma qui sono proprio le femmine che combattono, i maschi stanno nelle retrovie.
E quindi insomma, se sono despotiche, in qualche modo sono anche, come dire, se lo guadagnano sul terreno il loro potere.
Se lo guadagnano sul terreno, sì. Beh, del resto è sempre così, no?
Sì, gratis mai niente, come si
dice. Niente, non ci tocca mai niente.
A questo punto abbiamo più o meno capito le ragioni della, come dire, della litigiosità in alcuni periodi. Ecco, ma ad esempio, anche lì sto rozzamente dicendo, ma noi sappiamo che ad esempio le femmine, quando sono gravide o hanno dei cuccioli e via di seguito, sono in generale aggressive proprio aggressive perché difendono la prole. È lo stesso comportamento oppure loro sono aggressive anche quando non c'è questa parte che è così comune in genere al mondo animale, compreso noi?
Allora, rispondo io qui.
Sì, grazie.
Allora, dunque, la domanda è buona. Le femmine sono aggressive in linea di principio tutto l'anno, però quando è che devono manifestare maggiormente la propria aggressività? In due situazioni principali: durante il periodo degli accoppiamenti, perché fino a che la femmina non è pronta, il maschio non può nemmeno praticamente avvicinarsi. Se ci prova, viene proprio menato, quindi... quindi questo è il primo periodo. D'altronde, come dicevo, il maschio non può cedere con la forza, è la femmina quindi che decide. E voglio ricordare che nei lemuri, in questa specie in particolare, il periodo fertile della femmina, in cui diciamo la femmina è disponibile per l'accoppiamento, dura circa 24 ore all'anno. Cioè,
così poco, accidenti.
E quindi i maschi devono combattere anche tra loro per poter accedere alla femmina, ammesso che la femmina poi non li meni a propria volta perché non è ancora pronta, e le femmine hanno un estro che non è sincrono all'interno del gruppo. Questo vuol dire che oggi tocca una femmina, domani tocca un'altra, e i maschi ogni giorno devono ripetere tutta la storia e escono dalla stagione degli amori letteralmente devastati. Invece, tornando alla domanda, durante il periodo delle nascite la competizione è più tra femmine. Perché? Perché normalmente solo alla femmina dominante e a volte anche alla femmina che noi chiamiamo beta, cioè alla seconda in gerarchia, è concesso avere dei piccoli. Perché se femmine subordinate hanno dei piccoli, ricevono delle aggressioni mirate, noi le chiamiamo aggressioni target, cioè da parte delle femmine dominanti, in modo tale che sono spinte a perdere praticamente il neonato. Il neonato può cadere durante le rincorse, la femmina può fuggire e quindi loro non riescono a recuperarlo.
Certo. Ecco, quindi insomma, scusate, io ogni tanto sorrido perché ho sentito Ivan Norsha naturalmente parteggiare per il povero maschio lemure che deve fare una vita.
Io non vorrei essere un maschio di lemur catta, lo dico onestamente.
Io una femmina sì.
Si capiva, è molto divertente.
Comunque la dominanza femminile è tipica dei lemuri, non solo di lemur catta, solo che nel lemur catta le femmine sono particolarmente combattive.
Certo, però adesso arriviamo poi a uno dei risultati del vostro studio, durato, ripetiamo, 10 anni, con osservazioni, centinaia e centinaia di osservazioni di queste comunità di lemur catta. Peraltro, scusatemi, non mi ricordo più, questi gruppi, questi clan, diciamo così, fino a quanti individui può arrivare? Cioè 10, 20, 3?
Allora, normalmente sono una decina, però possono arrivare anche a 20-30 individui, vengono chiamate truppe.
Addirittura, poverini, sì. Vabbè. E ecco, dicevo che comunque a questo punto avete capito sostanzialmente come e perché scatta l'aggressione o comunque il conflitto, ecco, forse conflitto è la cosa più giusta come termine, ecco, ma poi in realtà voi avete fatto anche un passo avanti, nel senso che avete cercato di capire, vabbè, il conflitto insomma non vuol dire che il gruppo si scompone definitivamente, vuol dire che prima o poi si fa pace.
Sì, cioè in pratica la situazione era questa. Normalmente nelle specie che sono state studiate in precedenza veniva trovato oppure non trovato il fenomeno della riconciliazione. Nella murcatta la situazione era particolarmente dubbia, perché in un caso era stata trovata, in tre casi non era stata trovata, e noi stessi nel lavoro abbiamo trovato che in tre gruppi su otto era presente e negli altri gruppi sembrava non essere presente. Allora ci siamo detti: o è presente o non è presente il fenomeno, cioè o loro sono capaci di riconciliare oppure no. Allora ci siamo domandati dov'era il problema.
Certo.
E facendo un'analisi, inserendo diverse variabili in un modello, quindi abbiamo considerato la fascia d'età, l'identità individuale, il sesso dei soggetti, eccetera, abbiamo identificato che l'unica variabile che spiegava la presenza, anzi più correttamente la frequenza di riconciliazione, cioè quanto i lemuri riconciliavano, era la stagione fisiologica dell'animale, cioè in che periodo dell'anno eravamo. E questo perché? Perché durante, come spiegavo prima, durante il periodo degli accoppiamenti i lemuri non riconciliano perché sono troppo impegnati a menarsi fondamentalmente, per l'accesso, i maschi per l'accesso alle femmine e le femmine perché devono essere pronte per poter accettare il maschio. Quindi in questo periodo non c'è spazio per la riconciliazione, perché in questo periodo c'è una cosa ben più importante in gioco, che è la riproduzione, la possibilità di mandare avanti i propri geni.
Ecco, ma quindi, scusate, io poi magari mi perdo, ma allora abbiamo detto che la femmina va in calore, diciamo così, è pronta all'accoppiamento 24 ore in un anno, quindi vuol dire in realtà che questi fenomeni di aggressività all'interno del gruppo, per quanto ci avete spiegato che non vanno tutte insieme nello stesso momento, quindi la vita difficile del maschio è appunto quella di cogliere il momento giusto e la femmina giusta, però diciamo che quindi questi episodi comunque sono abbastanza individuabili nel tempo, cioè nella stagione che voi avete scoperto di riconciliazione e anche speculare alla stagione della litigiosità? Forse ho sbagliato.
Rispondo io a questa. Dunque, allora, in realtà non è che diciamo negli animali è così facile come accendere e spengere un interruttore. Diciamo che c'è tutta una preparazione per arrivare al momento clou. Si parla di ricettività femminile di 24 ore, ma c'è quello che viene chiamato uno pseudoestro, cioè un incremento degli estrogeni nella femmina graduale che comincia a far cambiare il comportamento della femmina. Il maschio percepisce questi cambiamenti durante il periodo di pseudoestro, cioè quando gli estrogeni cominciano ad aumentare ma ancora non si arriva al picco massimo e quindi l'ovulazione non c'è, e quindi c'è tutta una fase preparatoria dove l'aggressività tende sempre di più ad aumentare fino a che poi non si arriva al momento massimo. Tutto questo processo, diciamo, ha la durata più o meno di una trentina di giorni. Quindi si comincia a capire qualcosa dal cambiamento comportamentale. Inoltre le femmine, anche se in modo molto meno visibile rispetto a certe grandi antropomorfe, cominciano a inturgidire la parte intorno alla nella zona perianale, sì, e la zona perivulvare. Comincia a inturgidirsi e a diventare sempre un pochino più rosea. Questo perché chiaramente è legato al picco di estrogeni che poi determinerà e porterà all'ovulazione vera e propria. Quindi diciamo che si riesce a capire il giorno, perché comunque uno vede tutta la serie di accoppiamenti e questo picco incredibile di aggressività, ma in realtà l'aggressività comincia ad aumentare ben prima, cioè circa un mesetto prima.
E quindi insomma, quindi il periodo è più ampio di quanto pensassi.
Esatto, il periodo è più ampio, ci permette quindi di poter raccogliere i dati sulle aggressioni e sul comportamento post-conflittuale, ed è stato per questo che abbiamo potuto quantificare il fenomeno.
Allora, io devo dire che sono rimasta comunque affascinata anche dal titolo del che il vostro comunicato stampa ha dato, La stagione della pace, despotismo e riconciliazione, un nuovo studio del Museo di Storia Naturale rivela che il potere non è tutto e che fare la pace è adattativo. È una sintesi corretta questa?
Sì, è corretta, nel senso che quando non ci sono i presupposti per poter superare le rivalità e le ostilità tra i soggetti, questo non si fa. Ma non è adattativo vivere continuamente e trascorrere tutta la vita senza mai sanare un conflitto, perché comunque vivere in gruppo è adattativo per alcuni animali. Un lemure da solo non potrebbe mai sopravvivere, ma sopravvive ed aumenta le proprie probabilità soltanto se vive insieme agli altri. Pensiamo ad esempio a un attacco predatorio e alla capacità che ha il gruppo nel suo insieme di poter prevenire l'attacco predatorio. Quindi già solo questa cosa, un animale dall'allarme perché uno dei 30 soggetti o dei 20 soggetti che compongono il gruppo vede il predatore, emette la vocalizzazione, gli altri possono in qualche modo reagire e mettersi in salvo. Quindi vivere in gruppo è adattativo per tutti gli animali sociali. Superare quindi i conflitti è estremamente adattativo, perché se il conflitto portasse alla distruzione di ogni relazione tra due soggetti, i gruppi non esisterebbero più. Quindi far la pace è adattativo. Bisogna vedere quando il vantaggio supera lo svantaggio. Nel momento in cui tu devi assolutamente riprodurti, perché ci sono solo pochissime ore a disposizione per farlo, è chiaramente meno efficace il processo riconciliatorio. Laddove invece il clima è più rilassato, meno costretto dalle variabili biologiche dell'animale, allora un rituale che in qualche modo rinsalda i soggetti, il legame tra i soggetti dopo che si sono appena aggrediti, è fondamentale per poter vivere in gruppo.
Allora, io andrei avanti per ore, ma non è possibile. Faccio due domande brevi e vi chiedo la brevità nella risposta. Chi è il principale nemico del lemur cat? Il predatore per eccellenza, il goloso di lemur cat, diciamo così.
Diciamo che il falco del Madagascar è probabilmente il più temibile dove abbiamo studiato noi, altrimenti in altre zone del Madagascar c'è il fussa, che è un viverride, che è una specie di piccolo puma terrestre.
Quindi attaccati dal cielo e dalla terra, non
sì.
Eventualmente.
Ora lì no, per fortuna,
sì,
però.
Sì, sì. Sentite, invece l'altra domanda è quanti cuccioli fa una signora lemura?
Allora, dipende dal cibo, comunque normalmente è uno, oppure negli anni particolarmente ricchi, due.
Quindi insomma devono stare anche molto molto caute, insomma, cioè
esatto.
È un carico particolarmente prezioso.